Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Bentrovati, cari amici. Quante volte Papa Francesco ricorre ai racconti personali per diffondere il suo magistero? Recentemente a una messa mattutina a Santa Marta ha raccontato di una vecchina che voleva confessarsi e che alla sua obiezione, ma lei nonna non ha peccati, ha risposto: tutti ne abbiamo, ma tutti abbiamo anche la certezza del fatto che Dio è buono e che ci perdona sempre, perché se non ci perdonasse, se non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe. Un racconto, un piccolo racconto per diffondere dunque un grande pensiero, una grande lezione. E raccontare è di per sé un atto di misericordia, no? Significa saper leggere i segni di Dio nella normalità delle cose, aggiungervi lo stupore per il mondo che ci contiene e che ci accoglie, leggere e interpretare i piccoli, grandi segni della misericordia di Dio. E allora, come dono di Natale, oggi, vigilia di Natale, momento giusto per gustare un racconto, eccovi leggere e interpretare di e con Paolo Lombardi, quando raccontare ha bisogno di tecnica, ma anche di cuore.
Ero in prima elementare. La maestra, un'anziana maestra, all'ultimo anno di insegnamento, una maestra d'altri tempi, quando anche quelli erano già altri tempi, ma io non lo sapevo. Una maestra poco più alta di noi, con il grembiule nero, il naso aquilino, i capelli grigi tirati, raccolti in una crocchia. La maestra, dicevo, mi portò prima di Natale in quinta a far sentire come leggevo. Racconto questo non per farmene un vanto, ma per dire che da lì è cominciato il mio rapporto con la lettura ad alta voce. La base di 60 anni, per ora, di mestiere d'attore. In che cosa consisteva quel talento che avrei dovuto saper fruttare nella mia vita futura? Certo, saper riconoscere quelle formichine, come si muovevano combinandosi nel foglio bianco, e poi quei segni che volevano dire pause, respiri, riprese di fiato. C'era qualcosa in più, però, di cui avrei avuto coscienza qualche anno dopo, frequentando una scuola di recitazione. Qui era un maestro, anche lui d'altri tempi, reduce della prima guerra d'Africa, gran fumatore di sigarette Jubek, ma soprattutto allievo di Luigi Rasi, uno dei più prestigiosi attori dell'Ottocento. Da lui a noi trasmetteva il gran segreto del ben recitare, consistente in tre cose: sapere la parte e sapere la parte. Che non vuol dire naturalmente anche qui sapere a mente le parole, ma appoggiarle bene alle intenzioni, alle motivazioni interiori, sicché il corpo in scena farà per necessità quel movimento e dirà quella e soltanto quella parola. Da bravo precettore delle signorine bene, ospiti del nobile collegio del Poggio Imperiale di Firenze, ci fece dono di un'altra massima: rubare mai, con gli occhi sempre. Gli occhi della curiosità, alimento della fantasia, da tenere ben aperti per catturare la realtà e tradurla nella scena. Rubare con gli occhi e rubare con le orecchie. E fu così che cominciai a sentire che la pagina scritta suona come una partitura musicale e suona con la voce dell'autore. Io ero cresciuto andando spesso al cinema, almeno ogni domenica, per mano alla mia sorella maggiore, fin tanto che non ero stato abbastanza grande per poterci andare da solo, scegliendo così qualche film diverso da quelli d'amore da lei preferiti, ma soprattutto ero cresciuto ascoltando la radio. Ringraziavo il cielo allora, quando mi capitava qualche malanno che mi costringeva a stare a letto, che così mi sarebbe stato accordato il privilegio di poterla avere tutta per me, la radio, sul comodino.
Non posso più fingere oltre. Dalla notte scorsa sono io che ho paura. Sono io che tremo al minimo rumore.
Mi piaceva ascoltare la musica, ma soprattutto ero affascinato dalle voci.
E sono così stanco.
I doppiatori di allora.
Se solo potessi riposare.
Besesti, Cigoli, Panicali.
Se solo potessi morire.
Carletto Romano, Capecchi, Sibaldi, mi riporta alla radio.
Ma io sono pronto da mezz'ora, non aspetto che voi.
Parti col tonoro, dopo col visivo.
Va bene.
Alle altre voci dei radiodrammi.
Non potrete rientrare più tardi delle 10, salvo un permesso speciale della direttrice. Non è soltanto una questione di morale, è questione di rendimento al lavoro. Chi è?
Mavara, Battistella, Gottardi, De Cristofaro, Lupo. Per rimanere agli attori maschi e ai lettori, gli speaker, primo fra tutti Kramer, Vittorio, naturalmente, ancor più famoso per essere la voce dei prossimamente di allora. Confesso che approfittavo della dimestichezza con l'ascolto di quelle voci per rendere meno noioso lo studio di materie che mi apparivano barbose come la storia o il diritto. Come avrebbe letto quella pagina Sibaldi o Kramer o qualche altro lettore del giornale radio?
Partito!
Il cinema ha una delle sue svolte più caratteristiche, prese dalla vita elementi veri per rappresentare delle finzioni. Avemmo così sullo schermo operai, pescatori, professori, eccetera, che seppero rendere a volte con notevole verità e autorità i loro personaggi. Rappresentarono cioè se stessi.
Più che una mera imitazione, era l'applicazione di uno stile diverso, un esercizio per la voce e l'intelligenza della lettura. Raymond Queneau ne avrebbe fatto molto meglio di me un esercizio di stile, facendo raccontare da più voci un unico e insignificante episodio. Persino il quotidiano sportivo, dopo l'avvento della televisione, con le firme di Raschi, Brera, Gianoli, mi dava la possibilità di leggere i loro articoli con le intonazioni, le inflessioni, i tic degli stessi autori. Ma sono questi i discorsi di un passatista nostalgico. A parte che di quasi tutti gli attori citati sopra avrei potuto avere l'onore di essere collega. Non sono stati quelli i tempi e quegli gli strumenti della comunicazione, radio, cinema, televisione, che hanno fatto dell'italiano la lingua comune degli italiani molto più della scuola e della parola scritta.
Non è mai troppo tardi.
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 Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, Radio Televisione Italiana, presentano Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti.
Cari amici, buonasera. Oggi, per la prima volta dall'inizio delle nostre lezioni, ci sono qui, davanti a me, degli alunni. Sì, sono venuti degli alunni da Allumiere, una cittadina distante da Roma un 60 chilometri. Sono venuti qui per conoscere voi, per farsi conoscere da voi. Sono venuti qui mossi da un innocente desiderio di conoscere un po' che cos'è questa televisione, per conoscere e ringraziare tutti voi, tecnici.
E della lingua, per noi l'italiano, naturalmente con tutta la ricchezza dei suoi dialetti, è uno degli attrezzi che deve saper maneggiare un bravo lettore, insieme con l'apparato fonatorio e una buona dose di sensibilità e intelligenza, scegliendo di volta in volta il registro giusto. Come per piantare un chiodino basterà un martello da tappezziere, e per piantare un palo occorrerà una mazza. Certo, con l'avvento delle radio e poi delle televisioni libere, la libertà dilagò anche nell'uso della lingua fino a scadere nell'omologazione e nell'approssimazione. Anche radio e televisione ufficiali, però, non erano immuni da difetti simili, tanto che Mario Alighiero Manacorda raccolse e pubblicò, già nel 1980, un florilegio di orrori sotto il titolo Il linguaggio televisivo, ovvero la folle anadiplosi.
Il telegiornale che ti fa imparare. Il telegiornale che ti sa insegnare. Il telegiornale organizza rivolte e bracciantini. Ci fa sentire sempre più vivi.
40 anni sono passati invano se ancora si sente inventare il sostituto procuratore della Repubblica di Genova o di chissà quale altra mai fantomatica repubblica. Perché altro strumento del buon lettore dovrebbe essere la logica, l'analisi logica. Si insegna ancora nelle scuole italiane? Se ne insegnerà mai l'utilità, non solo per lo scrivere, ma anche per il leggere. Chi scrive, chi scrisse, seguì una logica e cercò di fissarla nella pagina, nel carcere di segni, che non dicono appieno il suono, e di spazi bianchi che tentano di tradurre respiri e prese di fiato. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Dopo cammin si potrebbe fare una pausa lunga una vita intera. Tecnica vuole solo che non si prenda fiato per tutta la durata della pausa, perché l'acme è già stato raggiunto in quella prima I, nel mezzo del cammin, e il resto rotola dolorosamente verso la fine ineluttabile dell'ultima, che suona quasi come un singulto di nostra vita. Ah, quanto a dir, e cosa dura, io non so ben ridir. Ormai sarà più corta mia favella che d'un fante che bagna ancor la lingua alla mammella. Ecco il mirabile compendio della difficoltà dell'arte del dire. Alla fine è doveroso riconoscersi piccoli come un lattante, ma nel mezzo deve ergersi il monumento di un'intera divina commedia. Tornando con i piedi per terra, occorre a questo punto ribaltare una concezione che si può riassumere con l'espressione «parla come un libro stampato», che considera la lingua scritta detenere il primato rispetto alla lingua parlata. Tanto più con l'italiano, che è convinzione comune doversi leggere come si scrive. Provate allora, tanto per fare un esempio, a leggere questa frase, insensata forse, ma utile al caso nostro con l'ambigua rappresentazione grafica di suoni diversi. Egli coglie un glicine e ne fa un geroglifico lungo un miglio. Eppure già Sant'Agostino scriveva nei Principia dialettiche «Omne verbum sonat, cum est inscripto, non verbum, sed verbi signum est, che Manacorda, il quale ringrazio per avermi suggerito la citazione, traduce: ogni parola è un suono. Quando è scritta, non è una parola, ma il segno di una parola. Pensate allo stesso modo a una frase, una semplice frase come «viene tuo cugino». Oh sì, se graficamente sostituisco il punto con l'interrogativo, «viene tuo cugino?» Quella che era un'informazione che fornivo diventa una conferma che richiedo. E con l'esclamativo «viene tuo cugino!» si trasforma in un'imposizione che può nascondere un'esclusione. Posso intendere che voglio che venga tuo cugino e non tu. Se poi abbino i due segni, «viene tuo cugino!» Forse potrò significare una semplice sorpresa, perché non mi sarei aspettato la sua venuta in assoluto. Ma se volessi dire che mi sarei aspettato che a venire fosse stato mio cugino oppure tuo fratello? La stessa ambiguità vale per le altre accezioni di cui sopra, con molte altre sfumature. Sì, si potrà dire che il contesto, qualora la frase sia inserita in un periodo più ampio, potrà suggerire il senso più giusto e la più giusta intonazione. Ma si dovrà anche capire se, pronunciando la frase, devo esprimere felicità, dolore, arrabbiatura, inquietudine, paura e così via. E la parola scritta tutto questo non dice. Naturalmente quello che ho detto per questa semplice frase vale ancor più per un'intera pagina, un racconto o un intero romanzo. Così si entra nel mondo dell'interpretazione. Si fa che io ero. Questo è un gioco che facevamo noi della mia generazione. Forse l'ultima, o a voler bene, la penultima che l'ha giocato. Cioè, si fa finta che io ero. E la fantasia si sbrigliava correndo, galoppando. Si sceglieva di essere il cowboy, si muoveva e parlava come un cowboy, che l'indiano si muoveva e parlava come un indiano, o perlomeno come li vedevano rappresentati al cinema o nei fumetti. Allora, l'attore finge o vive nel rappresentare il personaggio? Tolta la maschera, dietro la quale si nascondeva gli Ippocrates del teatro greco e romano, egli vede, insieme con il pubblico, vivere e muoversi il personaggio che ha costruito. E se la costruzione è riuscita, sentirà il pubblico respirare con lui, piangere con lui e, cosa più difficile, ridere con lui. Diceva Gino Bramieri che di risate si intendeva. L'applauso si compra, ma la risata si guadagna.
Sapete che differenza passa fra un vigile e un albero? Beh, provate a fare la pipì contro un vigile.
Come spiegare quest'arte, dopo le indicazioni date più sopra, che si riferiscono piuttosto alla tecnica? Mi soccorre la citazione della parte iniziale della Lectio Magistralis, il lettore, lo scrittore, il traduttore, tenuta a Firenze dal premio Pulitzer Michael Cunningham. In realtà era rivolta ai traduttori, ma se, come dice Cunningham, il romanzo è una traduzione delle immagini che l'autore ha in testa a ciò che è effettivamente capace di mettere giù su carta, la lettura ad alta voce altro non è che la traduzione da quanto l'autore ha messo su carta alle immagini che il lettore è effettivamente capace di ricreare nella testa dell'uditorio. Dunque l'attore, il lettore, come il traduttore, è chiamato ad eseguire una magia, ripristinare una certa energia che non può praticamente essere descritta e spiegata, e dar voce alla lingua della narrativa composta in parti uguali da significato e musicalità, caratteristiche che Cunningham considera qualità essenziali della scrittura quando siano ben compenetrate. Ed altrettanto vale per la lettura espressiva e per l'interpretazione scenica.
Settembre. Andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare.
Che tu abbia lei non è grande tormento, anche se io la mai con tenerezza. Che la possegga te è il mio turbamento. È sconfitta da
Faust,
da amarezza.
Ne hai fatta di strada, vecchio Faust, da quando ci siamo lasciati. Ma ora dimmi, cosa ti è venuto in mente? Perché proprio in mezzo a questi luoghi spaventosi dovevi calarti?
Ah, quel Baldassarre. La sua meraviglia. Il suo bisogno di una direzione. Baldassarre arrivò. Aveva camminato tanto. Gli faceva male la schiena.
Dar voce. Pretende che qualcuno dall'altra parte presti l'orecchio. Il lettore, l'attore, ha bisogno di un pubblico, anche di uno solo. Quando Agostino vide Ambrogio leggere in silenzio, con gli occhi che correvano sulle pagine e la mente che ne penetrava il concetto, era convinto che lo facesse per risparmiare la voce che facilmente gli si abbassava e per riposare corpo e spirito necessariamente impegnati dalla lettura ad alta voce. In realtà, come confessa a Dio, Agostino ancora non conosceva quelle gioie che assaporava Ambrogio nel ruminare il tuo pane entro la bocca nascosta del suo cuore. Ecco l'orecchio che non si chiude mai all'ascolto. Ambrogio leggeva davanti al padre e da lui riceveva il conforto e l'approvazione della giusta pronuncia della sua parola. Ecco, quando la parola si fa parola, perché non sia consunta dall'uso e dall'abitudine, va proclamata come se fosse detta per la prima volta, con lo stesso stupore della creazione, quando vide la parola farsi luce.
Magnifica, anima mea Dominum.
Abbiamo ascoltato Leggere e interpretare di e con Paolo Lombardi. Questo contributo si inseriva nell'arco di una serie di incontri organizzati fra il 2013 e quest'anno presso la Rettoria di Sant'Ivo alla Sapienza a Roma. Il tema arte, cultura e tecnica. Un'occasione creata da un omonimo ciclo di formazione culturale promosso dal Centro Paolo VI insieme alla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Salesiana e l'Ufficio Pastorale Universitario del Vicariato di Roma. E ora, con l'augurio di un Natale, di un anno pieno di misericordia, Laura De Luca vi saluta. A presto.